al versetto Romani 8, dal versetto 14 al versetto 19. Stasera voglio parlarvi di un argomento che abbiamo trattato già diverse volte, ma dato che in questo periodo stiamo facendo un po' di ripasso, forse dico, Mirka, ti metti là
di fronte?
Sì.
C'è una bella inquadratura comunque.
No, perché no, Romani 8 dal verso 14. Dal verso 14 al verso 19 dice così. E stavo dicendo proprio perché stiamo facendo un po' di ripasso, credo che sia importante poter trattare questo argomento ancora una volta. È l'argomento dell'adozione, no? Oggi si parla molto di adozione a distanza, non si parla di bambini nei paesi del terzo mondo, in paesi difficili, o si parla di una adozione diretta, cioè dove si, sbrigando delle pratiche, dei documenti, si fanno arrivare questi bambini tramite dei tutori alle famiglie che adottano. Al versetto 14 dice così: poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio.
Romani
8:14. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di
adozione.
Per il quale gridiamo
Abba
Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo
figli
di Dio. Quindi io faccio inizio. E se siamo figli siamo anche coeredi di Dio e coeredi
di Cristo.
Eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi, e io metto tra parentesi che non riguarda dopo la morte.
Ora,
appunto.
Infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione
Amen.
Dei figli di Dio. Dillo alla persona accanto a te: è arrivato il tempo che ti manifesti.
È arrivato il tempo che ti manifesti abbastanza.
Manifesti abbastanza. Rosario, manifestati abbastanza.
Manifestiamoci.
Galati, capitolo 4. Tenete il segno su Romani. Galati, dovete scoprirlo per rivelazione, di tanto in tanto.
4.
Fatela funzionare sta rivelazione. Galati 4, dai. Galati 4 dal verso 4 al verso 7. Dal verso 4 al verso 7. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo
l'adozione.
Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori che grida Abba, Padre. Poiché tu non sei più servo ma figlio, e se sei figlio sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Parliamo di adozione stasera. Che cos'è l'adozione? Cosa significa che siamo stati adottati? Cos'è lo spirito di adozione di cui parla l'Apostolo Paolo? La prima cosa che vorrei dirvi è che non è assolutamente quello che voi immaginate. L'adozione di cui parla Paolo non ha niente a che fare con quello che noi intendiamo oggi ai nostri tempi moderni. Aprite le orecchie, spalancatele, perché è qualcosa di molto importante questo qua. Perché chi scrive in questo momento è un ebreo, fariseo di farisei, quindi chi meglio di lui può parlarci di questo argomento, l'argomento dell'adozione. Quando noi pensiamo all'adozione, pensiamo all'Africa, no? Pensiamo a Brasile, pensiamo ormai non... Pensiamo all'Argentina, Cile, Bolivia, oppure India, oppure paesi dell'est, eccetera, eccetera. E la prima cosa che ci viene in mente è l'idea, l'immagine di una coppia di genitori che, non potendo avere figli, cercano di fare le pratiche, di svolgere le pratiche per l'adozione. In America è un po' diverso, perché in America le famiglie adottano pur avendo figli. C'è una cultura totalmente diversa, che là c'è la cultura di rendere felice qualcuno. Cioè molte famiglie hanno come obiettivo l'idea di avere assolutamente almeno un figlio adottivo, nonostante possano avere altri figli. Ma in America è più, diciamo, è proprio una cultura in alcuni stati. Quindi la cultura che abbiamo noi di adozione è una coppia che non riesce ad avere figli, non può avere figli, e quindi lo sperimenta tutto, alla fine prova la carta dell'adozione, no? E quindi svolge tutti i documenti, si rivolge ai vari. Una volta era molto più facile, oggi adottare è molto, veramente molto difficile. Comunque l'idea di un bambino o una bambina, una coppia di fratellini o di sorelline, un fratello e sorella, che vengono sradicati dalla loro terra e portati in quello che noi chiamiamo Occidente, o paese più ricco, più benestante, no? Quindi l'idea che noi abbiamo dell'adozione è che persone, bambini, vengono sradicati dalla loro terra, dalla loro famiglia, dalla loro cultura, e vengono portati e innestati in una famiglia di magari colore diverso, culture diverse, ceto sociale assolutamente diverso, eccetera, eccetera. Il problema qual è, fondamentalmente? Che per quanto buoni possono essere i genitori, grazie a Dio ce ne sono tantissimi che adottano bambini e li trattano veramente molto bene, per quanto possano essere straordinari, i figli sapranno sempre di non essere figli. Ok? Soprattutto se anche c'è il problema del colore, del taglio degli occhi, eccetera, eccetera, delle caratteristiche genetiche, alla fine possono amare i loro genitori adottivi e dare tutta la loro vita, ma alla fine loro sanno di non uscire dal grembo, di non essere usciti dal grembo di quella donna, o di non essere stati concepiti dal seme di quell'uomo. Ok? Quindi questo è il concetto che noi abbiamo di adozione. Quando noi leggiamo la Bibbia e parliamo e leggiamo dell'adozione, noi pensiamo e lo interpretiamo con la nostra cultura. È uno dei problemi più grandi che abbiamo, è quando leggiamo la Bibbia e la interpretiamo non con la cultura ebraica, ma la cultura greca nostra. Noi abbiamo una cultura greca, fondamentalmente. Ok? È una cultura totalmente diversa. Ora, quando noi andiamo a leggere frasi del tipo "perché riscattasse quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione", quindi il concetto che noi abbiamo è: noi eravamo lontani da Dio, non eravamo figli, eravamo creature di Dio, Dio ci ha presi da una situazione, da una condizione, e ci ha messi nella sua presenza. Oggi noi possiamo chiamarlo padre e possiamo avere dei diritti acquisiti, perché per la sua grazia, per il suo amore. Questo è quello che è il modo in cui noi lo interpretiamo, il modo come sempre ci è stato insegnato, probabilmente perché abbiamo sempre interpretato la Bibbia con la nostra cultura, rifiutando a priori un altro significato. Ma c'è un altro significato, che è il significato, ed è quello che Paolo scrive semplicemente prima di queste righe. E le voglio leggere insieme a voi. In Galati 3, vedete, uno dei grandi nostri problemi quando leggiamo la Bibbia, non solo che la interpretiamo con la nostra cultura, ma la leggiamo a versetti. No? Galati 3, dal verso, voglio leggere, facciamo una lettura corposa, semplicemente per capire quello di cui Paolo sta parlando. Dal verso 18. Infatti, se l'eredità derivasse dalla legge, non verrebbe più dalla promessa. Ora Dio la donò ad Abramo mediante la promessa. Perché dunque fu data la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Essa fu promulgata dagli angeli per mano di un mediatore. Ora il mediatore non è un mediatore di uno solo, di una sola parte, ma Dio è uno. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia, perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché fosse data ai credenti la promessa mediante la fede in Gesù, di Gesù Cristo. Ora, attenzione qua. Prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Ma, venuta la fede, non siamo più sotto un precettore, perché tutti voi siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, poiché tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo, eredi secondo la promessa. Attenzione che qua c'è la parte più bella, noi se finiamo capitolo, sempre finiamo il capitolo e ci fermiamo, ma qua c'è la parte che ci interessa. Ora io dico, questi sono versetti che mai si leggono, ora io dico che per tutto il tempo che l'erede è minorenne, attenzione ai termini, perché sono termini che ora vi spiegherò, che fanno parte di quello dell'adozione. Ora vi dico che per tutto il tempo che l'erede è minorenne, non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto. Ma egli è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal Padre. Così anche noi, mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Punto. Ma chi vuole dire? E ora sveliamo l'arcano. Di cosa sta parlando Paolo? Paolo sta parlando di una tradizione ebraica. La tradizione ebraica cosa diceva? Che quando una famiglia aveva dei figli, i figli maschi, perché in maniera particolare all'inizio era solo per i maschi, poi fu esteso anche alle donne, anche le figlie femmine. Ma prima era per i maschi. Tutti i maschi nati in una famiglia ortodossa, quindi credente, all'età di 7 anni venivano mandati fuori di casa. Lasciavano casa e venivano affidati a dei tutori. Venivano affidati a precettori, li chiama qua, precettori, tutori o amministratori, che si prendevano in carica questo bambino all'età di 7-8 anni e per 5 anni doveva studiare la Torah, la legge di Mosè, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio a memoria. A memoria, attenzione.
Ancora è così, forse la...
Ci sono dei particolari bellissimi. Il bambino, finché è a casa, è un minorenne. Ed è l'unico che ha il diritto di chiamare suo padre Abba. Gli unici che avevano il diritto di chiamare il padre Abba erano i figli del loro padre minorenni, al di sotto dei 12 anni. Perché? Perché per 5 anni i bambini venivano letteralmente indottrinati sulla legge di Mosè e dopo 5 anni c'era una grandissima festa, quella che esiste ancora oggi, se per chi va a Gerusalemme, c'è al Muro del Pianto, c'è una festa bellissima che si chiama Bar Mitzvah, che significa, Bar Mitzvah significa figlio del comandamento. Cioè alla fine dei 5 anni questi bambini minorenni che hanno imparato a memoria la legge, sono stati insegnati in accordo alla legge, arriva il momento in cui, ascoltate bene la terminologia, ritornano a casa. C'è una festa pubblica in piazza, che si chiama Bar Mitzvah, è una celebrazione della città, del paese, di tutta la famiglia. Quando ci sono queste celebrazioni viene un nonno, un zio, un nipote, e tutta la famiglia, perché è come un 18esimo in realtà, è una festa bellissima. Se andate a Gerusalemme voi vedete letteralmente che gli tirano le caramelle addosso, gli tirano le caramelle addosso al bambino, che è una tradizione di un tempo quando si doveva... rappresenta la bontà di Dio e tutte queste cose, e gli lanciano le grandi. Cosa succede? Quando il bambino viene celebrato, c'è questa festa bellissima, il Bar Mitzvah, da quel giorno in poi quel bambino diventa maggiorenne. Nella cultura ebraica si diventa maggiorenne all'età di 12-13 anni. E da quel momento in poi il bambino ritorna a casa, non chiamerà più suo padre Abba, ma lo chiamerà papà. Lo chiamerà padre. Qual è la differenza? La differenza è sostanziale nella cultura ebraica. Il concetto di Abba è un concetto, è il nome usato dai bambini minorenni che possono discutere con il padre sulle cose da fare. Cioè sono in un'età dove il padre gli dice una cosa e loro possono piagnucolare, battere i pugni, dare calci e strillare, possono in un modo o in un altro argomentare, dove il padre può anche cambiare idea, ok? Quando ritornano a casa non lo chiamano più Abba, lo chiamano padre. E da quel momento in poi loro non possono più permettersi di discutere la volontà del padre. E c'è una tradizione bellissima. quando c'era il bar mitzvah, il padre dichiarava davanti a tutti: questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto, da oggi in poi lui rappresenta me. Quando questo bambino ritorna a casa, ascoltate, si chiama adozione. Perché il padre dichiara davanti a tutti in piazza: abbiamo adottato un uomo. Abbiamo adottato un figlio. Ma non è un estraneo. È il figlio nato in casa, ma che è ritornato con una investitura e con una importanza totalmente diversa. Ricordate la differenza di chiamare Abba e Padre? E ricordate Gesù nel Getsemani? Che usa queste due espressioni? Abba, Padre. Abba, se è possibile, fa che questo calice passi di me. Però, Padre, non più la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Lo Spirito di Dio è stato mandato nei nostri cuori per insegnarci a gridare Abba. Abba. Vedete, quando ci sono queste cose, io quando leggo queste cose mi rendo conto che Dio in un modo o in un altro è come se si dà la zappa sui piedi. In che senso? Più lui si mostra amorevole, più lui mostra la sua grazia, più lui mostra il suo lato paterno, più permette alle persone che lo imparano ad approfittarsi di questo. Comprendete cosa voglio dire? Quando tu impari a chiamarlo Abba e ti rendi conto che lui non è lì col bastone pronto a darti un colpo sulla testa appena sbagli, ma che è un papà sul quale puoi saltare sulle sue ginocchia e giocare con la sua faccia e strammargli i capelli, in realtà Dio sta facendo qualcosa di incredibile, cioè lui sta mostrando la sua accessibilità, sta dichiarando al mondo: io sono accessibile e con me puoi permetterti tutto quello che vuoi. Ma voglio ritornare al concetto della figliolanza per chiudere la serata. A noi è stato insegnato che si nasce creature di Dio e che si diventa figli di Dio attraverso la fede. Secondo il concetto ebraico, questo è un tipo di insegnamento che nella Bibbia non esiste. Non esiste il concetto della nuova nascita. È un concetto che è stato insegnato talmente in maniera fuori dal suo contesto. Il concetto del ravvedimento, il concetto del rinnovamento della mente. Queste tre cose, ravvedimento, rinnovamento della mente e nuova nascita, nel Nuovo Testamento sono esattamente la stessa cosa. Quando tu credi in lui, non diventi figlio, riprendi la tua posizione. Quando tu credi in lui, tu stai ritornando a casa da uomo maturo, da donna matura. Da quel momento in poi tu rappresenti tuo padre. Chiunque vuole parlare con suo padre può parlare con te. Ed è bellissimo. Faccio riferimento a una cosa che ha detto Rosario poco fa, pregando, dicendo le cose: quando Dio guarda dall'alto. In realtà, quando noi leggiamo la Bibbia, ci rendiamo conto che Dio, quando guarda verso il mio, non deve guardare dall'alto verso il basso, Dio si deve solo girare, perché siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo accanto al Padre nostro.
Amen. Amen.
Quando si parla dell'adozione, si parla del concetto ebraico di adozione, che è l'unico concetto di adozione che a quel tempo esisteva. Il concetto di adozione è un concetto talmente semplice nella cultura ebraica, perché significa letteralmente che il bambino è uscito di casa per un certo tempo ed è ritornato a casa per riprendere la sua posizione. Ed è il concetto che viene spiegato nella cultura ebraica dalla parola redenzione. Quando la Bibbia dice che siamo stati redenti, no? Quando la Bibbia parla che attraverso il sangue di Gesù noi siamo stati redenti, che significa? Eravamo schiavi di Satana, eravamo nelle tenebre, eravamo... Ma è un concetto molto più profondo di questo. La parola redenzione significa ritornare in possesso di qualcosa che è sempre stato tuo, ma che hai perduto per un certo tempo. Nessuno ce le insegna queste cose. Redenti significa ritornare in possesso di qualcosa o di qualcuno che è sempre stato tuo, ma che avevi perduto per un certo tempo. Abbiamo spiegato un'altra volta, quando eravamo alla riunione di domenica, il concetto ebraico di redenzione. Quando una persona perdeva il proprio diritto sul terreno o addirittura sui propri figli, perché andava in disgrazia e quindi doveva vendere il terreno, vendere i figli e farli diventare servi e schiavi di qualcuno. Ma c'era qualcuno che aveva il potere di poter riacquistare ciò che una persona aveva perso. Il diritto di prelazione lo aveva sempre il fratello maggiore. Il fratello maggiore era colui che poteva, avendo i soldi, poteva andare a recuperare tutto ciò che il fratello minore aveva perso e riportarlo in suo possesso. La Bibbia non dice forse che Gesù è il nostro fratello maggiore?
Amen.
E che la moneta che ha utilizzato non era nel portafoglio, ma scorreva nelle sue vene? Eh? Attraverso quello che lui ha fatto, noi siamo ritornati a casa. Lui lo ha detto, lo ha dichiarato nella sinagoga di Nazareth: lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi, a predicare l'anno accettevole, che non è altro che l'anno del giubileo. L'anno accettevole, l'anno del giubileo. E cos'era il giubileo? Il giubileo non era altro che dopo 49 anni, al 50° anno suonava la tromba e tutto ciò che avevi perduto di terreni, di case e di familiari, andavi a riprenderti tutto ciò che avevi perduto per un determinato tempo. E Gesù ha detto: io sono stato unto per predicare e farti comprendere che è arrivato il momento del giubileo. Allora tu puoi andarti a riprendere tutto quello che hai perso, tutto quello che ti è stato rubato, tutto quello che per causa di altro, per causa tua, hai perduto. È il momento in cui c'è una si rivela la condizione sociale. Non esistono più i ricchi e i super ricchi e i super poveri, dove tutti ritornano finalmente in possesso, e chi aveva acquistato terreni da altri li doveva rilasciare gratuitamente al 50° anno.
Amen, gloria a Dio. Gesù sei un
bambino. Ma questa è bellissima. Ma se durante un momento di difficoltà tu ti eri venduto a qualcuno, eri diventato schiavo di qualcuno, eri diventato schiavo di qualcuno, quindi per cause economiche ti eri messo sotto padrone, eri diventato lo schiavo di qualcuno, dice: al momento in cui arriva il giubileo, suona il corno, suona lo shofar e quindi tutti rientrano a casa, dice: ma se c'è qualcuno Se c'è qualcuno che in questo tempo è stato con il padrone e si è trovato così bene, che si è innamorato del suo padrone e il suo padrone si è innamorato di lui, se decide di voler rimanere, lo può fare. Lo metterà, lo prenderà ad uno stipite e metterà l'orecchio in uno stipite e il padrone gli forerà l'orecchio e gli metterà un orecchino e lui dichiarerà: io sarò servo tuo.
Domani tutti gli orecchini.
Allora, quando si parla di adozione, di che cosa stiamo
parlando? L'adozione della musica.
Domani adozione.
Quello di cui stiamo parlando, quando la Bibbia parla, e per questo voglio concludere con Romani 8, dai. Concludiamo con questo e poi terminiamo. Romani 8. Il concetto di cui abbiamo parlato stasera è un concetto che viene spiegato benissimo nella parabola del figliol prodigo. Figliol prodigo, quando esce da casa, ma non ha mai smesso di essere figlio. Se fosse morto, sarebbe morto come figlio.
Certo.
Nessuna condanna, nessun giudizio. Ma la cosa bella è che quando Gesù insegna su queste parabole, lui prima del figlio prodigo, lui cita altre due parabole. Perché? Perché i farisei a quel tempo erano arrabbiati con Gesù, perché se la faceva sempre con i peccatori e i pubblicani e lo criticavano perché mangiava sempre con loro. E Gesù, oggi è un po' diverso, no? Oggi a volte certi luoghi sono pieni di farisei e scribi, e i peccatori e i pubblicani sono fuori, non frega niente. Quando Gesù camminava, lui era sempre circondato da peccatori e pubblicani e i farisei e gli scribi erano sempre contro di lui. Oggi è un po' diversa la situazione. Ma Gesù sta insegnando su questo argomento e quando si rivolge ai farisei che lo criticavano perché stava sempre con i pubblicani e i peccatori, Gesù, per far capire loro che era venuto nel mondo proprio per questo, che era venuto per chiamare al ravvedimento i peccatori e non i giusti, che il medico è venuto per i malati e non per i sani, lui fece questa parabola. Chi di voi, se non ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nell'ovile e va alla ricerca della sua pecora e dopo averla trovata, tutto felice, se la mette sulle spalle, va dai suoi amici e dice così: rallegratevi con me perché avevo perso la pecora e l'ho ritrovata. Gesù sta sottolineando il fatto: quella pecora perduta è sempre stata mia. Il concetto di redenzione è questo: quella è mia proprietà, l'ho perduta di vista per un certo tempo, ma rallegratevi con me perché io l'ho ritrovata e la sto riportando a casa. La donna aveva 10 dramme e ne perde una, cosa fa? Spazza tutta la casa, accende la luce e non si ferma finché non la ritrova. E quando la ritrova, cosa fa? Va dalle sue amiche e dice: rallegratevi con me perché avevo perso questa dramma, ma l'ho ritrovata, è sempre stata mia. E poi dice: un uomo aveva due figli. Un uomo aveva due figli. Il pastore ha le 100 pecore. La donna ha le 10 dramme, il padre ha i 2 figli, ma una parte di questo viene perduta per un certo tempo per poi ritrovarsi. Vedete, e nelle prime 2 parabole Gesù dà l'idea che il pastore che va a cercare la pecora e la donna che va a cercare la dramma. Ma nella parabola del figlio al prodigo, il padre non va a cercare il figlio. Perché nella cultura ebraica era già scandaloso quello che Gesù aveva detto. Il fatto che il padre aveva tenuto la porta aperta per il ritorno del figlio. Cosa che non poteva succedere quando il figlio chiedeva l'eredità in anticipo, stava dichiarando al padre: da oggi tu per me sei morto. E il padre dichiarava: tu per me oggi non sei più mio figlio, tieni l'eredità, vattene, non tornare mai più, perché sei una vergogna, sei uno scandalo. Ma l'idea che il figlio ritorna a casa nella cultura ebraica, questo fa impazzire i farisei. Ma l'idea ancora di un padre che aspetta il figlio sulla soglia della porta, che lo vede da lontano e corre verso di lui e si getta al suo collo baciandolo e ribaciandolo, questa è un'immagine che nella cultura ebraica non esiste. Il padre invece corre verso il figlio, e per correre un uomo non aveva i pantaloni, doveva alzarsi la gonna, la veste. Qual era il problema? Che il padre mostrasse le sue nudità. E il concetto che Gesù dà è di un padre che non si vergogna di nulla pur di avere suo figlio di nuovo. Romani 8:16: lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo. Non solo Dio ti ha fatto rientrare a casa e ti ha dato una posizione di nobiltà, ma Lui ti ha posto allo stesso livello, del figlio maggiore. Stessa dignità, stessa autorità, stessa eredità, stessa identità. Ecco perché siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo e in Cristo. Ecco perché quando il Padre guarda te, basta che si gira e non vede te, vede Cristo. Ma quando vede Cristo, vede te. Perché chi dimora è Lui, Lui dimora in Lui. Non se ne esce, non puoi separarti da Lui. Perché se puoi separarti da Cristo, significa che puoi separare Cristo dal Padre. Siccome il Padre e il Figlio sono uno, nessuno mai ti separerà.
Amen.
Né morte, né vita, né principati, né potestà, né cose presenti, né cose future, né fame, né morte, né nudità, né spada, né niente, né nessuno, né alcuna altra cosa vi separerà dall'amore di Dio che è in Cristo.
Amen.
Questa è la bellezza della sua grazia, la grandezza del suo amore che non ha fine e che non ha, come dicevamo ieri, Dio non è mai stato equilibrato con noi. Mai. Cercare di trovare equilibrio in Dio è come trovare il nulla. Non lo puoi trovare, perché l'amore di Dio non è equilibrato. L'amore di Dio va oltre ogni equilibrio umano, sorpassa ogni possibilità di calcolo, va al di là di ogni opportunità di comprensione. O lo credi per fede, alleluia. Quindi quando qualcuno dice siamo stati, fratello, non ti dimenticare, noi siamo stati adottati, tu gli puoi rispondere: tu non hai idea di cosa significa essere padre. Lo puoi chiamare padre, ma non prenderti troppa confidenza, ricordati da dove vieni. Il problema fondamentale è che non ci rendiamo conto che veniamo da Lui, stiamo ritornando a Lui. Noi stiamo diretti nel luogo dal quale tutto ha avuto inizio, ed è il giardino di Eden. Noi siamo diretti verso il luogo dove tutto quanto è cominciato. Noi siamo diretti verso il luogo dove potremo sperimentare la nostra pienezza in tutto e per tutto. Gloria a Dio. Dio è buono.
Amen.
Andiamo a pregare un attimo.